andiamo velocissimi perché abbiamo qualche minuto di ritardo, ma anche oggi naturalmente i temi sono tanti, i nomi non ne parliamo e quindi noi siamo lì che cerchiamo di capire anche le prossime destinazioni di tanti campioni, anche di tanti svincolati, illustri direi. Andiamo avanti allora, salutiamo subito i prossimi ospiti, sono già pronti. Massimo Brambati, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti, ciao Leonora, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
C'è come anche Andrea Mollas e poi salutiamo Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao.
Alessio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao Max, ciao a tutti.
Allora io, per chiudere il discorso, dato che ci arrivano anche tantissimi messaggi su questo, volevo andare da Massimo per chiedere anche a lui un giudizio, insomma, sulla vicenda Dybala, perché continua a rimanere non solo un nome tra i nomi di questi giorni, ma in una situazione un po' strana, perché sembrava fatta per l'Inter, poi c'è stata questa, non so se chiamarla frenata è il termine adatto, forse le priorità sono altre, si è affacciato il Milan. Tu che idea ti sei fatto e come andrà a finire anche questa storia?
Ma è l'idea che avevo dall'inizio, non mi sembra che ci sia tutta questa fila per prendere Dybala. Già levi i 6-7 top club che ci sono in Europa, che non si sono neanche avvicinati a un giocatore così importante in scadenza di contratto, evidenzia che insomma il giocatore nell'ultimo periodo non ha fatto così bene da poter far sì che ci si potesse avere un appeal importante in Europa. Insomma, il Liverpool, il Bayern di Monaco, il City, il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid, insomma il Bayern di Monaco si è andato a prendere Mané, per dire. Quindi è punto, però dico, ma come mai nessuno si è avvicinato a Dybala? Eppure era in scadenza di contratto.
Eh sì.
Si diceva
c'era
prima
da pagare l'ingaggio. È una domanda comunque che uno si deve fare. Non è che posso essere solo io, ci sono una serie di dirigenze con dei tecnici che incidono, metto anche il Tottenham dentro. E anzi, questo ve lo dico, al Tottenham gliel'hanno offerto, hanno risposto picche.
Ecco, quindi, vedi, prima ce lo chiedeva proprio un ascoltatore, occhio al Tottenham per Dybala, ma insomma non ci si risulta che Antonio Conte,
no,
esatto.
No, ce anche lo confermi perché comunque anche lui là davanti, sì, là davanti c'ha Kane, Son e Kulusevski e intende proseguire con questi. Poi attenzione, c'è un'altra cosa e qui Alessio mi può dare una mano perché è stato in un grandissimo club dove c'erano grandissimi giocatori come Zidane, come lo stesso Nedved. Poi quando prendi certi giocatori devi lasciargli lo spazio.
Ah, certo.
Questo è ritenuto un grande giocatore, non è che puoi prendere un giocatore del genere e poi lasciarlo in panchina.
Assolutamente.
Devi comunque gestire.
Lo devi impiegare poi in qualche modo.
Lukaku e Lautaro, certo. Io credo che ci sia poi una situazione da gestire. E quella gestione va fatta da allenatori che sono bravi a gestire alcuni spogliatoi.
Non sai se Inzaghi poi...
Ma è sicuramente difficile da gestire una situazione così. Ma detto questo, e qui io chiudo...
Però gestiva una testa calda come Luis Alberto, che lui era un altro che aveva appunto questi scatti d'umore improvvisi, non era semplice gestirlo.
Però abbi pazienza, Luis Alberto non ha vinto niente, Dybala ha vinto 5 scudetti.
No, quello, però c'è
io
anche
per esempio se fossi Dybala arriverei all'Inter, alzerei la mano e direi scusate, quanto avete dato a Lukaku? 8 milioni? Ok, li voglio anch'io 8 milioni. Io ho vinto 5 scudetti, Lukaku ne ha vinto uno in tutta la sua carriera.
Continuano a fare riflessioni però.
La verità, scusa, è che sei gestito da un procuratore che non è un procuratore. E qui si vedono le falle. Perché quando uno dice ognuno deve fare il proprio mestiere, questo sarà pure un amico. Però secondo me ha gestito malissimo. Malissimo. Io sono venuto a sapere che Dybala è stato bloccato dalla Juve. Perché nel momento in cui ha ricevuto a ottobre l'offerta di 7,5-8 più bonus e lui ha rifiutato, in quel momento il procuratore è andato a bussare all'Inter e la Juventus, i vertici della Juventus sono venuti a saperlo di questa cosa, non l'hanno presa assolutamente bene,
è vero.
Poi gli hanno chiuso le porte in faccia.
Sì. Quindi questo spiegherebbe tante cose poi di quello che
quando
abbiamo
gestisce un giocatore importante come Dybala non può far vendere le macchine,
non si può permettere errori, certo.
deve fare quel lavoro e deve essere bravo a fare quel lavoro.
Alessio?
Sì.
Anche sul discorso che faceva prima Massimo, poi di eventualmente gestire appunto la presenza di nell'Inter di uno come Dybala quando già hai preso Lukaku, quando hai Lautaro Martinez, cioè anche lì la situazione poi diventa complessa.
Ma guarda, ti dico la verità, non lo so cosa può essere la situazione di Dybala, non conosco, io parlo sul campo, non conosco il ragazzo, non mi ha mai dato la sensazione di un enorme carisma alla Ibrahimovic, no? Un giocatore forte sul campo, che ha dimostrato di essere forte sul campo.
Ma non è che è sopravvalutato, Alessio?
No, voglio dire, è forte sul campo fino a 2 anni fa sul campo. Ora adesso col Covid e tutto, qua non si capisce più quando Dybala giocava vero negli ultimi periodi, lì non è più quel livello lì. Come diceva Massimo, abbiamo la stessa opinione. Poi anche le richieste, no, di Dybala non sono state. Io non è che dico che sia un giocatore sopravvalutato, dico che fisicamente sta facendo fatica, cioè me lo immagino un Dybala come quest'anno all'Inter, non penso che diventi un giocatore che come andava 3 o 4 anni fa, a quell'intensità, a quella continuità e a quel livello lì.
Cioè comunque ridimensionato, dici tu?
No, ha rallentato un po' le sue prestazioni. Quindi ecco, sono curioso. Poi non so, perché qua c'è quel punto di domanda che obiettivamente io ho quando poi vedo Kulusevski e la Juve nell'ultimo periodo e il Kulusevski del Tottenham di oggi, e quindi non so se poi sia tutta magari colpa di Dybala o magari un po' come è successo con la Juve, magari allenandosi in una certa maniera, giocando magari un calcio magari senza magari spingere sempre al massimo, magari anche Dybala ha gestito il suo stato fisico. Io questo non lo so, guardo quello che dice il campo e il campo non mi dà la sensazione che Dybala oggi sia il giocatore che era 4 o 5 anni fa, però poi dopo parlerà il campo e tutto, però onestamente di richieste, di super richieste, non è che ne abbia avute tantissime, quindi vuol dire che anche le società che lo stanno guardando, oltre i dubbi fisici, perché poi i dubbi fisici sono lì da vedere, perché ha sempre avuto mille problematiche, possono essere il dubbio di Dybala.
Vi sta ascoltando? Approfittiamo anche per salutare anche lui, Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea,
ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao
Io,
Alessio, ciao Massimo.
Su Dybala coinvolgo anche te, ovviamente. Penso stavi già seguendo, no? Quelli che sono i ragionamenti.
No,
aggiungo anche il messaggio di questo ascoltatore. Nicola dice: per certi versi ricorda un po' Donnarumma lo scorso anno, da campionissimo è diventato un giocatore medio in un attimo.
No, io guarda, secondo me sono situazioni diverse. Su Dybala una cosa certa e oggettiva è che, e qui magari chiedo anche a Massimo che ha fatto questo lavoro, Dybala, Marotta non ha paura di perdere Dybala perché lo tiene a bagnomaria, diciamo, per più di un mese, ritenendolo non indispensabile. Perché se oggi arriva qualsiasi altra squadra di Premier, di Bundesliga, di Liga, a fare un'offerta intorno ai 6 milioni a Dybala, lo porta via. E l'Inter non sta premendo per chiudere, questo è un dato di fatto. Quindi le considerazioni prima di Alessio poi diciamo che sono reali, perché nessuno spinge per chiudere Dybala. Quindi è un giocatore, è un grande giocatore, ma in questo momento della sua carriera probabilmente non è indispensabile per completare l'attacco dell'Inter.
Sto leggendo un altro messaggio ancora su Dybala, Antonio da Pesaro, un'altra riflessione fa, dice: ma Dybala ha fatto più presenze e minuti giocati di Pogba? Massimo.
No, ma io non sto poi, ci sono due giocatori diversi, due ruoli diversi, due situazioni completamente diverse. Io non conosco la situazione di Pogba, che però fino purtroppo a quando non è scomparso aveva un signor procuratore, adesso c'ha comunque questa ragazza che credo che se sia stata individuata da Mino come la sua papabile sostituta vuol dire che ha delle qualità, ma io credo che Pogba qualche situazione in più di Dybala l'ha avuta tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, che avevano pensato a lui, ma a me invece non sembra, e poi mi sembra che alla Juventus si sia ampiamente piegata dal punto di vista economico alle richieste di Pogba. Quindi è un discorso completamente diverso.
Poi si può discutere sul fatto del ritorno di Pogba a livello tecnico, se lui tornerà quello di una volta, eccetera eccetera. Io dico solamente, parlando di Dybala, che mi sembra molto strano che tutti questi dirigenti e tecnici facenti parte di tutti questi top club non hanno pensato a un Dybala. Lui ha parlato di 6 milioni, ma voglio dire, anche 7 milioni, vuoi non trovare una situazione in uno di questi 7-8 top club? Metto dentro anche l'Atletico Madrid, oltre a quelli che ho detto, Real Madrid, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City.
Però nemmeno Simeone lo vuole, per esempio, dicono.
Hanno pensato tutti ad altri giocatori, o comunque probabilmente hanno pensato che questo giocatore può anche avere una situazione proprio a livello tattico abbastanza particolare, perché onestamente non è un 9, cos'è? La mezza punta, è comunque un 10, parte sempre, se tu lo vuoi far giocare bene, secondo me deve partire, e qui c'è Andrea e Alessio che me lo possono confermare, devi farlo partire da destra, quindi insomma ha una situazione un po' particolare. Io poi sono d'accordo con Andrea quando dice, ma com'è possibile? L'Inter lo tiene a bagnomaria e un'altra squadra si è intromessa in questo bagnomaria? Neanche una squadra, io non ti voglio dire un top, però per esempio l'Atletico Madrid, per esempio, non so, un'altra squadra.
Sì, tu dici quantomeno possa... strano che nessuno nel frattempo si sia fatto
poi,
avanti.
Io poi scusate.
Sì.
Ma io so che per i top player solitamente si propongono dei contratti dove inizialmente ti danno un bonus alla firma. Ok? Io ho provato a fare anche qualche contratto importante anni e anni fa, feci un contratto a mutuo dove alla firma diedero un bonus. Cioè, quando prendi un giocatore importante, per accattivare la disponibilità del giocatore, ti offrono un triennale, un quadriennale, non so, dipende dall'età, dipende da tante cose, ma poi ti offrono un bonus. Io non ho, poi magari c'è un bonus che non lo dice, non lo so, io sto parlando, non si è parlato di bonus alla firma, strano.
C'è un'altra domanda per voi, però volevo prima sentire sia Alessio che Andrea su questo discorso tattico che riguarda poi la figura di Dybala, perché poi al di là della squadra bisogna capire appunto anche come inquadrarlo in campo. Alessio.
Ma allora, Dybala, Massimo, no, diceva giustamente che gli piace un po' partire da destra, ma non vuole poi stare a destra. Mm-hmm. La natura è partire da quella parte lì e poi un po' girare come vuole lì nel campo, cioè essere più comodo per lui. Quindi io penso che io dovessi Dybala essere al top e me lo danno nella squadra e gioco un 3-5-2, farlo giocare dietro la prima punta e galleggiare un po' due gole, perché gli piace un po' girare per il campo e raccordare un po'. In un 4-3-3 non lo puoi mettere a destra, perché comunque non gli piace stare sulla riga, gli piace poi alla fine entrare dentro il campo, gli piace un po' girare per il campo, però al suo passo e al suo ritmo in questo momento qua. Cioè il giocatore che la squadra che oggi, l'allenatore che oggi vuole il trequartista, magari averlo un po' più dinamico, un po' più fisico e che faccia le due fasi, lui a oggi sul campo negli ultimi periodi non l'ha più fatto. Però certo che Dybala piace molto, poi alla fine i gol poi che fa li fa tutti vicino all'area di rigore, e comunque lì ha qualità, lì ha freddezza, lì è bravo nel tirare in porta, perché c'è un piede incredibile. Però ecco, oggi in questo calcio qua non basta più quello, però io lo metterei in quella zona lì del campo a galleggiare un po', però deve tornare a essere più dinamico. Cioè io fossi il Milan, che lì nella tre quarti è vero che ho messo che sì, quindi sono andato a mettere un giocatore molto più fisico e tutto, però se voglio un giocatore di talento, lì a destra ne prenderei un altro, magari più fisico, uno di talento che mi raccorda un po' il gioco, è Dybala quel giocatore lì, però in quella zona centrale del campo.
Però Alessio, la mossa che sì, se non sbaglio, è stata fatta perché comunque Brahim Diaz non è riuscito a dare quella qualità che tutti si aspettavano, quindi con Dybala il discorso è a parte, o no?
No, certo, io sono d'accordo, io però ho detto che però a destra devo mettere un martello, cioè un giocatore che mi riesce a compensare quello che al Milan facevano fatica a chi si giocava lì.
Diaz ha dimostrato che è leggerino. È vero che Dybala non è Diaz, cioè adesso mettiamo tutto, ma Dybala quando poi sta bene è un giocatore comunque che fa più gol di Diaz. Diaz è un po' tutto, un po' leggerino, cioè Dybala negli ultimi 20 metri la parata la mette giusta, il gol te lo fa sempre, negli ultimi 20 metri Diaz raccorda un po', corre un po' più leggerino secondo me, però ecco, se io riesco a mettere adesso un giocatore forte, fisico, tutto, posso permettermi. Poi è vero, magari Pioli predilige un giocatore molto più tosto, molto più fisico, da Sanchez o magari Pobiga, però se vuoi anche un po' di qualità in quella zona lì, secondo me Dybala te la dà.
Sentiamo anche Andrea per Vincenzi.
Ma guarda, secondo me lui è molto bravo a girare intorno a un centravanti, che va un po' dove dice lui, poi ha ragione Massimo, la cosa migliore la fa sempre quando rientra sul mancino, quindi nella zona diciamo del centrodestra che sta a centro un po', e poi è precisissimo come ha detto Alessio, cioè lui tecnicamente difficilmente calcia di forza, gioca sempre a 3 cm dal palo, spesso di piatto, con questi tiri a giro forti, perché ha una qualità diversa dagli altri, non è paragonabile a Diaz, cioè è superiore. Però siccome il calcio di oggi si domina anche senza palla, ecco, mi viene il dubbio che per esempio in un 3-5-2 ci sono tanti allenatori che fanno lavorare gli attaccanti in prima fase di pressione, quindi in fase difensiva, portando un pressing molto alto, gli devi sempre scattare, quindi devi avere forza nelle gambe, condizione fisica, e là ti dico che c'è qualche dubbio. Poi quando entra in gioco col pallone resta tra i più bravi. Nel Milan sicuramente, come ha detto Alessio, per me è quello che si diciamo si adatta meglio in 4-2-3-1 dietro a Giroud o a Origi. Nel 4-3 non lo vedo neanche io. Nel 3-5-2 secondo me con Lukaku sta bene, perché Lukaku è molto forte nel profondo, quindi lui può anche fare da rifinitore, perché se fai Lautaro e Dybala vicini, secondo me gli manca un po' di gamba a tutte e due per attaccare lo spazio.
Questo quindi è l'analisi insomma. Sì,
io mi ricordo che Antonio, quando gli presero Eriksen, per far giocare Eriksen doveva staccare i due e metterli tutti e due larghi, Lukaku e Lautaro, cosa che non rendeva. Avrebbe reso come invece tenere vicini Lautaro, indipendentemente che uno davanti, uno dietro o due di fianco. E quindi il difficile inserimento di Eriksen all'inizio, se voi vi ricordate nel primo anno, anche il primo anno, i primi 6 mesi, perché lui arrivò a gennaio, e poi anche nella prima parte del secondo anno, giocò poco Eriksen, o comunque cominciò a giocare poi nella seconda parte, e gli trovò un'altra soluzione, un'altra posizione. Ma ricordiamoci che Lukaku e Lautaro sono bravi quando stanno vicini, non quando stanno distanti l'uno dall'altro, larghi.
Qui Eleonora ha aperto una chiave tattica, la giro anche ad Alessio, Massimo, perché questa cosa di Eriksen, quando lui Conte passò al 3-4-1-2 per andare incontro ad Eriksen, si lamentarono, poi lo stesso staff tecnico si rese conto in poco tempo che era ostruita quella linea di passaggio che dice Massimo, dove poi andavano in combinazione Lautaro e Lukaku, e si fermò quasi la fase offensiva. Lì fu bravo Conte a cambiare subito e gli trovò un ruolo da mezzala semplice, da mezzo sinistro, e lì ritrovarono le combinazioni dei due attaccanti. Conte nel muovere i due attaccanti davanti probabilmente è tra i più bravi allenatori che ci stanno al mondo.
Con Inzaghi però ci aggiunge anche il fatto che gli inserimenti di mezzali e tutto quanto è un'arma anche in più, quindi può giovare anche questo, specialmente quando dai libertà uno come Dybala.
Sì, nel 3-5-2 se Dybala fa l'attaccante, sì, se lo inventa per esempio in un 3-4-1-2 come diceva Massimo, perché li hai tutti e tre, li vuoi far giocare insieme, c'è il rischio che Lautaro e Lukaku non si trovino come 2 anni fa. Questa che ha aperto Massimo è una cosa che tra allenatori gira, in tanti non vogliono giocare 3-4-1-2 perché poi muovere il trequartista è complicato. Sì,
è vero.
Ma magari non lo è, gira, cioè nel senso, conoscendo
Alessio, che pensa Alessio per esempio, ha giocato 3-5-2 se non sbaglio un paio d'anni fa.
Ma su Dybala, Lautaro e Lukaku insieme?
Sì, sul cambio 3, di 4, modulo, 1, 2, sul 3-4-1-2 invece del 3-5-2.
Allora, Dybala tre quarti con un'altra punta
è dura, è vero che c'hai tanto a livello offensivo, però tanto nella zona centrale, perché lui e Lautaro poi girano tanto per il campo. Cioè Dybala non è il trequartista, io ho giocato con dei trequartisti, da Zidane e Nedved, è un altro calcio, due giocatori fantastici ma giocano un altro calcio. Zidane di raccordo tiene e la palla ce l'hai sempre te, quindi anche l'intensità di una certa maniera. Nedved è un casino per tutta la partita perché corre come un pazzo e quindi insomma è un altro tipo di gioco. Ma qua, indipendentemente da cambio modulo e tutto, bisogna capire Simone Inzaghi. Io non penso che Simone Inzaghi voglia cambiare il suo modo di giocare, perché dice non penso che Dybala gli possa far cambiare il tipo di giocare. Però Dybala, visto da Inzaghi, è una super alternativa ai due titolari. Cioè non penso che, poi magari, e l'ha dimostrato anche quest'anno tante partite, il cambio era sempre punta con punta, pochissime volte ha messo un po' come Conte invece faceva con Sanchez e compagnia, con tre punte là davanti. Cioè Inzaghi ha sempre fatto poco questa cosa qua, quindi non penso che vada a cambiare per Dybala. Dybala per me la va a valutare come una grandissima o buonissima alternativa nell'ultima mezz'ora, magari partite magari che oggi lui pensa che siano meno intense e tutto, perché oggi quello ha dimostrato Dybala. Detto questo, non penso che vada a cambiare un modo, anche cioè io Dybala tre quarti, Lautaro, Lukaku, con altri centrocampisti forti che c'ha l'Inter, faccio fatica a vedere un cambio di modulo. E secondo me Inzaghi è molto sulle sue idee, e quella penso che sia la posizione di Dybala.
Anche se dobbiamo andare in pausa, no, Massimo, tanto insomma voi rimanete ancora, no, più che altro torniamo, si apre anche un altro tema come quello dell'ottima alternativa, diceva Alessio, ma insomma per le cifre che girano intorno a questo affare, poi pensare di tenerlo in panchina e magari sfruttarlo solo alla fine aprirebbe tanti altri ragionamenti. Ci siete tanto anche restati, insomma,
ancora con noi.
Sì, andiamo un attimo in pausa e poi vi voglio leggere anche tantissime domande che ci stanno mandando gli ascoltatori. Eccoci, siamo tornati adesso per dare anche spazio alle curiosità, alle domande degli ascoltatori.
Alla
Andrea,
gente,
sì,
con 4G.
Perché sono tantissimi. Comincerei, è arrivato al 3318200213 anche un messaggio audio, partiamo da quello.
Ciao ragazzi, una domanda a voi tecnici che capite sicuramente più di me, sono Gianluca, ciao. Allora
ciao,
voi
Gianluca.
Non sembra che tatticamente, parlo tatticamente, Dybala sia un po' come Baggio, nel senso che è collocabile tatticamente, è difficile da collocare tatticamente, non è né una prima né una seconda punta, potrebbe giocare da trequartista, ma ha delle difficoltà anche lì. Baggio è un'altra categoria, se no Baggio mi querela,
ecco.
Comunque vorrei
anche
una vostra
noi.
Risposta. Ciao a tutti, a Gianluca, ciao.
È
ciao,
un ibrido
Gianluca.
Quindi per Gianluca, Dybala è un ibrido.
Chi vuole rispondere? Andrea, ripartiamo da te.
No, ma in parte ha anche ragione, un 9 e mezzo. È lui e Dybala che
tipo il Zamorano 1+8.
Sì, non è riuscito, bravo, non è riuscito a identificarsi in un ruolo specifico e paga questa cosa. Quello che ha detto prima anche Alessio, nel 4-3 io non lo vedo. Per me è una seconda punta, però qualche anno fa lui ha più forza nelle gambe, quindi da seconda punta si spaccava proprio quando anche attaccava lo spazio, andava sempre via l'uomo. Oggi spesso vuole palla addosso e quindi lo consideriamo più un tre quarti. Però poi magari un allenatore dice ho capito, allora mi trovo un tre quarti specifico, lo Zidane che ha detto Alessio, mi trovo il Mkhitaryan che lo può fare benissimo all'Inter, ci sono dei trequartisti puri che sono bravi a palleggiare quando si abbassano, fanno superiore numerica e hanno gol nei piedi quando vanno a sostegno, quindi l'ascoltatore in parte ha ragione, poi la qualità è assoluta, e sta agli allenatori trovare, a trovare anche la chiave giusta per sfruttare le qualità di Dybala.
Alessio e poi Massimo, su questo poi andiamo anche su altri temi.
No, io invece volevo prima della pubblicità, no, quando tu
sì,
hai detto...
Sì, 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 giusto.
Però prendo Dybala col contratto che ha, ma non giocano i contratti. Cioè, oggi sul campo, se Pacchinardi prende 50 milioni, Brambati 3, ma Brambati viaggia 3 volte più di me, ha più fame di me, è più efficace alla mia squadra, non è che perché se prendo Pacchinardi a 50 milioni deve giocare per forza. Cioè, Dybala è un investimento solo senza pagando il cartellino, solo il contratto. L'offerta dell'Inter, ho letto veloce oggi, mi sembra 5 milioni più gettoni a presenza.
Sì, 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 è cambiata ancora, cioè,
prende meno di Çalhanoğlu o prende come Çalhanoğlu. Cioè, quindi non è che stiamo parlando di prendiamo uno che faccia. Oggi poi è sempre il campo che parla. Nel campo stiamo parlando adesso, no, delle difficoltà che può avere Dybala. Se metti oggi uno dalle qualità di Dybala e lo fai giocare magari come ha fatto la Juve contro l'Inter, lo fai seguire un po' Brozovic, se lo segue 2 minuti poi non lo segue più, perché non ha a livello dinamico e aerobico la forza di un centrocampista. Quindi ecco perché dico, io penso che Inzaghi, se lo possa avere tipo alla Correa, che lo fa giocare poi magari nelle partite magari non top, che il livello, il ritmo non è altissimo. Io ti parlo vedendo Dybala gli ultimi 2 anni, poi magari l'anno prossimo fa partite a 200 all'ora per 90 minuti, perché se vediamo Kulusevski nell'andata con la Juve e lo vediamo al Tottenham, sembra il fratello. Quindi
sì,
io ti parlo di quello che vedo sul campo, non perché Dybala prende 5, 6, 7 o 15 milioni, deve giocare. Il campo parla sempre in questo momento qua.
Chiaro.
Per me è l'alternativa a Lukaku e Lautaro.
Assolutamente. Massimo, vengo da te e a proposito di Lukaku e Lautaro, andrei anche un attimo alle questioni che riguardano l'Inter. Ti chiedo, Correa, Dzeko, Sanchez, uno almeno è di troppo tra questi. Secondo te che tipo di scelte saranno fatte e chi sarà il sacrificato?
Ma intanto volevo dire che il nostro ascoltatore ha paragonato Dybala a Roberto Baggio. Io ho fatto il tempo ad avere la sfortuna di marcarlo sia quando era al Vicenza, sia quando era la Fiorentina, che quando era la Juve. E, scusatemi, io con Dybala non ho mai giocato, però abbiate pazienza, non paragoniamo secondo me i due giocatori.
Non esageriamo.
La posizione va bene, però il resto lasciamo stare, perché Roberto era un qualcosa di straordinario.
Fuori dal comune,
detto,
dai.
Detto, guarda, non lo dico per vanità, detto però che mi soffriva tantissimo, però tieni presente che all'epoca i difensori erano dei cani senza museruola e guinzaglio in giro per il campo.
Non si superava la linea perché sennò erano dolori.
No, perché magari eravamo scarsi a fare un piattone di 2 metri. Però ragazzi, se ci davate uno da marcare...
Però nelle marcature, dici, non ce n'era per nessuno.
Non ti scordavi di me per 90 e passa minuti.
No, vabbè, ma detto questo, io credo che l'Inter probabilmente... E poi voglio fare una domanda sia ad Andrea che ad Alessio.
Sì.
L'Inter probabilmente sta proprio vedendo quale è la possibilità di eventualmente far entrare Dybala, ma far uscire qualcuno. Non dimentichiamoci che... Quando mi vengono a dire, ah, ma quello lo vendiamo là, quell'altro vendiamo là, ma chi? Dzeko costa 7 milioni di ingaggio, Sanchez costa 7 milioni di ingaggio, sono 14 milioni lordi. Non è facile trovare una squadra che ha la disponibilità di pagare questi ingaggi, e probabilmente l'Inter dovrà, a meno che non ha la fortuna di trovare, non so, la Juventus che va su Dzeko, ma dovrà se no accontentarsi di forse anche addirittura pagare l'ingaggio. Io non credo che Correa, che è il pupillo di Inzaghi,
vero,
e
sì,
che ha fatto spendere 25-30 milioni alla società 10 mesi fa per prenderlo, a questo punto dice no, diamolo via. Anche perché anche lì devi recuperare quello che hai speso. Io non credo che ci sia la fila per Correa. Insomma, la situazione non è molto semplice. Però io la domanda che volevo fare sia ad Alessio che ad Andrea,
vai,
era questa. A parte l'aspetto tattico, voi e anche tu Alessio, che hai vissuto anche lo spogliatoio della Juve, spogliatoi importantissimi, gestire questi giocatori che sicuramente vorranno sempre giocare, perché Lukaku, Lautaro e Dybala secondo me non accetteranno neanche contro la Salernitana di sedersi in panchina. Queste sono delle dinamiche talmente sottili che, sai, lasciar fuori Lautaro potrebbe comportare domenica. Ah, hai visto, l'ha fatto fuori, hanno pareggiato, l'ha lasciato fuori Dybala, c'aveva il muso, è entrato, era arrabbiato. Molti aspetti che potrebbero diventare un problema. Dire, cosa ne pensate?
Ma guarda, rispondo io allora. Secondo me, per gestire una situazione del genere hai bisogno di un allenatore più forte dei calciatori, con più carisma, anche con più curriculum, che ha vinto di più, qualcuno che abbia la forza di dire oggi tu non giochi, e il giocatore neanche si permette di fare, di sbuffare.
Quindi Inzaghi su questo non lo vedi pronto? O comunque non come magari poteva essere.
Mi è piaciuta la risposta di Andrea, eh? Mi è piaciuta tantissimo.
No, non lo volevi portare lì, Massimo.
Sono sincero, non lo vedo pronto.
Ma la verità.
Non lo vedo pronto, perché queste sono situazioni per allenatori, ma non di campo. Il campo conta il giusto, proprio allenatori a livello gestionale di altissimo profilo, altissimo livello. E Inzaghi ancora non l'ha raggiunto. Non gli conviene quasi, ti dico, già avere una...
Aspetta che ti abbiamo perso, credo. Sì, è caduto. Pier Vincenzo. Intanto sentiamo Alessio su questo.
Io penso che fare allenatore sia uno dei mestieri più difficili al mondo, e ci sono vari step che un allenatore deve passare. Penso che la cosa che parla Massimo sia proprio su un discorso carismatico, di carisma dell'allenatore, dove non c'è neanche da creare polemiche, perché ti fucila con un'occhiata l'allenatore se percepisce questo, però quello lo devi avere, e onestamente hanno in pochi. Cioè, per me è quello è l'ultimo step di un allenatore top a uno che magari quelle decisioni lì magari le soffre o fa fatica a gestire questi giocatori di personalità. Simone penso che sia lì nella zona che debba diventarlo, però deve riuscire a gestire questi giocatori di personalità, perché l'anno scorso,
cioè, sta facendo ancora un percorso, dici tu?
No, certo, c'è stato, sì, poi dopo la mia sensazione, mia personale, che o ce l'hai dentro,
infatti molto anche questo,
però forse
no, perché l'anno scorso mi ricordo c'è stato un po' Sanchez, no, che un po' a volte sgomitava tutto, sì, però non in una grande maniera. Io però penso, Massimo, che è meglio avere Dybala, tra virgolette, che dà fastidio, che Ibrahimovic. Cioè, uno come Antonio Conte, noi stiamo parlando sempre di Antonio, che poi io conosco benissimo, riesce a gestire anche Ibrahimovic. Fabio Capello riesce a gestire Dybala, non mi dà proprio la sensazione di essere un super carismatico. E quindi, insomma, però, per quel discorso della gestione, secondo me Inzaghi è ancora lì. Non è ancora arrivato a questi top qua, però secondo me ci potrebbe arrivare.
Andrea, abbiamo recuperato anche
Andrea. Però per questo che si parla forse tanto del fatto di trovare una collocazione a tutte e tre, perché magari
ma sai, per esempio,
vedono
ci scrivono
anche che a livello
non
di
è nemmeno un profilo da Milan
forte.
Ci scrive il 5-2-9 finale. Anzi, se penso ad uno tra lui, Zaniolo, Traoré, credo che il Milan dovrebbe preferire un'altra opzione. Andrea.
Ma Traoré è un ragazzo con delle potenzialità uniche, è veramente un giocatore forte, ha tiro, ha tecnica, ha spunto, fibra nera, quindi quando cambia basso l'ho visti pochi di terzini quest'anno, è sempre andato via, ha fatto delle partite anche con le grandi squadre eccezionali, ma è un potenziale, eh? Non è uno che magari in conto è giocare al Sassuolo, in conto al Milan, però io al Milan lo vedo bene Traoré come trequartista. E può fare anche l'esterno, tra l'altro dare un cambio magari quando non c'è Leao, più a sinistra che a destra lo vedo poco, a binario. Però sì, Dybala per me sta bene al Milan come sta bene Traoré, come sta bene Zaniolo, sono tre giocatori completamente diversi. Zaniolo anche potenziale unico, però gioca meno con i compagni, ha bisogno tatticamente di evolversi un po', di migliorare un po'. Devo dire che Traoré a me fa impazzire, è un giocatore che lo trovo unico.
Ti convince?
Mm-hmm.
Sì. Domanda per tutti e tre, riparto da Massimo. Chiedono, ma alla Juve sono coscienti di avere il decimo attacco della Serie A ed hanno pure perso Dybala e Morata? Io ne dubito. Massimo?
Ma io ho sempre detto che la dirigenza della Juve non mi convince, né dal punto di vista di come pensano il calcio, anche perché uno dei due secondo me non può essere stato trapiantato nel calcio da un anno e mezzo e capire tutto di calcio, non era parte di questo ambiente, non capisco come possa essere stato messo lì, anche se magari con mansioni diverse, però già se hai mansioni diverse ti sei levato una potenziale risorsa. Io cerco qualcuno che possa anche dire la sua dal punto di vista calcistico. Arriva bene, secondo me non lo può dire, e questa è la mia opinione. Non sono tanto distante da quello che ha detto il nostro ascoltatore, dico solo però aspettiamo, perché il mercato finisce a fine agosto, e quindi l'anno scorso mi hanno fregato quelli della Juve, perché io ho messo la Juventus tra le prime e poi Ronaldo
c'è stato quella esatto.
All'ultima decide di dire ciao ciao,
sposta
quasi tutto, sì.
Hai spostato 29 gol che avevi in saccoccia tutti gli anni e ne hai trovati cosa 6-7 da Ken, quindi insomma prima di tranciare, di dare giudizi, secondo me va aspettata la fine, vediamo alla fine con quello che sarà il quadro e il parco giocatori della Juve.
Alessio?
Sì, no, beh, il parco giocatori della Juve oggi che vanno via questi due giocatori qua, che comunque per il livello che aveva l'attacco la Juve erano dei giocatori forti, giocatori che facevano gol, è veramente grande curiosità nel vedere cosa farà la Juve. Oggi la sensazione è di una calma, non si capisce, non si sa niente, parlano anche poco, cioè è abbastanza lì, no, nella sorniona. Io mi ricordo tantissimi anni fa, purtroppo, quando giocavo io, che si parlava poco, ma oggi parlava poco, però poi pam 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 aveva già
assestava
pronto.
Un sacco di colpi,
aveva già il piano A, piano B, piano C, piano D, e quindi qualsiasi poi giocatore poteva in un mercato una dinamica particolare, lui aveva comunque la soluzione, come mi piace onestamente Marotta, mi sembra mai in difficoltà, cioè sempre comodo, via uno, via questo, pam pam, e trova subito le soluzioni. Quindi sono veramente curioso sulla Juve, che ha l'alibi l'anno scorso della partenza di Ronaldo, veramente che l'ha lasciati tra virgolette, dico, in mezzo a una strada, perché perdere un giocatore, come diceva Massimo, da tutti quei gol, però si è trovata a prendere Ken all'ultimo momento, che ha fatto fatica anche lui. Quindi la Juve deve essere brava, deve sbagliare il meno possibile. Sono veramente curioso di vedere come si muoveranno in questo periodo.
Andrea, voglio sentire anche te su questo. Il decimo attacco della Serie A, ci scrive l'ascoltatore, tra l'altro appunto è andato via Dybala, vabbè, la storia la conosciamo tutti, Morata, che comunque insomma era ricomparso come nome in questi ultimi giorni.
Caso vuole che nel giro di ritorno è stato uno dei migliori con Allegri a livello
Vlahovic,
tattico.
Diciamo, no? Quindi come un rinforzo.
Ma anche come supporto,
Di Vlahovic. Ecco, più che come vice, come supporto. Andrea.
Sì, no, è sempre stato un giocatore che ha completato gli attacchi, però non è mai stato un titolare fisso di Dybala, ma ovunque è andato, non è solo a Juventus, al Chelsea, all'Atletico Madrid, hanno fatto molti a meno di lui, e quello è oggettivo. Tanti allenatori non lo hanno scelto per dargli la maglia numero 9.
Ma com'è possibile comunque, Andrea, scusami, nel senso, tutti gli allenatori con cui ha giocato dicono sempre un giocatore completo, con caratteristiche uniche, ma se uno ha caratteristiche uniche, come fanno a rimanere fisso in una squadra?
Perché probabilmente non eccelle in niente. Quindi quando tu c'hai tutti 6.5, 7 e giochi ad altissimo livello per la Champions o per vincere un campionato, non basta. E Morata ha dimostrato in carriera che non basta. Guarda, forse il meglio l'ha dato in nazionale, ma perché non soffre una concorrenza, perché non c'è, perché la Spagna produce pochi centravanti, pochi attaccanti in generale. Quindi, però della Juve, se vuoi parlare di Juve in generale, io non la capisco, ma è un problema mio sicuramente, non capisco come voglia giocare, non capisco i difensori, anche se punta su Bonucci ancora o se ne vuole trovare un altro, a sinistra Alessandro sono 2 anni che va alla metà della velocità, non leggo nomi a sinistra, ha bisogno di un terzino vero, anche Pogba se gioca a 2, a 3 si li vuole far fare la mezzala come qualche anno fa. È una squadra che il vice Vlahovic va cercato e anche bene, poi capire se Vlahovic gioca meglio con uno vicino o se lasciarlo un po' da solo come alla Fiorentina in 4-3-3, ci sono tante cose, però come diceva Massimo, se non si mettono loro tra dirigenza e allenatore e fanno qualcosa di, come si dice, che prendono una strada e la seguono,
solida.
Quella è. Sì, perché secondo me oggi la Juve, tra l'altro Milano, Milan e Inter, ormai hanno scavalcato un po' la Juve, cioè sono 2 anni che la Juve finisce dietro. se il prossimo anno l'Inter, come sembra, si rinforza e il Milan,
dice anche il mercato deve essere all'altezza,
ragazzi, ma è un attimo, nelle gerarchie nel calcio poi cambiano, prima di tornare a vincere non ti dico che ci metti 10 anni, ma rischi di non vincere per 3, 4, 5 anni se sbagli mercato. Per quello ti servono i dirigenti. Alessio dice Amarotta, ma se tu non hai un dirigente, i dirigenti sono più importanti dei calciatori, perché i calciatori comunque li scelgono i dirigenti, cioè è dall'alto che partono le cose. Poi i calciatori ce ne stanno tantissimi, di dirigenti bravi ce ne stanno molto meno.
Eh sì, è vero anche questo. Altra domanda di Fabrizio da Roma, io riparto da Massimo. Ma l'ipotesi di vendere De Ligt, rimpiazzarlo per il prossimo anno con Acerbi e poi spendere il tesoretto su Zaniolo e Kostic, una difesa con Bonucci, Acerbi, Gatti, Rugani e Danilo, come la vedi? Massimo.
Wow.
Ma allora, io sono d'accordo anche con Andrea. I dirigenti servono tantissimo. Guardate adesso la situazione di Maria, che sta tenendo in bilico la Juve. Capisco che è un buonissimo giocatore, però io non avrei fatto uscire questa notizia se poi Di Maria ti rifiuta, non viene, perché non ci esci benissimo. E io sono d'accordo. Adesso io non so i nomi che ha fatto lui, non so chi c'è dentro con De Ligt che parte, però io credo che se tu hai improntato la tua la tua rinascita o comunque investimenti, io trovo che dar via dei giocatori giovani non è mai conveniente. Sono stati dati via Cancelo e Spinazzola, per esempio, negli anni che erano giovanissimi. Io insomma ci avrei pensato prima di cedere. Poi attenzione, qua si parla anche a livello economico, di bilancio, allora io mi levo. Però se devo fare un'analisi puramente tecnica, io devo dire De Ligt, nella speranza che migliori, perché deve migliorare ancora, però è veramente giovanissimo De Ligt. Ha ancora i margini di miglioramento, non è a 27 o 28 anni, ne ha molti di meno. Quindi io De Ligt non lo darei via. Poi tu è logico che la partenza di Chiellini e l'arrivo di Gatti non può bastare, perché Gatti è un grandissimo punto di domanda, potrà crescere, ma insomma giocare alla Juve non è come giocare al Frosinone e nemmeno fare la Nation League.
Però posso aggiungere una cosa in merito? Italiana. Allora, ne approfitto di questo assist, perché è una piazza difficile, devi avere personalità. Leonardo Bonucci là dietro è il giocatore con più esperienza a livello difensivo, ma ha quell'esperienza e quella capacità da leader necessaria appunto a far giocare meglio i futuri acquisti in difesa?
Ma secondo me la personalità giusta ce l'aveva Chiellini. Bonucci ha dimostrato anche in quell'anno al Milan che insomma non ha avuto una grandissima personalità, perché se avesse avuto personalità sua, lui probabilmente l'avrebbe dimostrata anche in quell'anno al Milan, cosa che invece non c'è stata. Io ho saputo che già a ottobre-novembre telefonava a Paratici per tornare indietro. Quindi, insomma, un giocatore con grandissimo carisma e personalità, il carisma e la personalità non è che se va in un'altra squadra lo perde, lo mantiene.
Sì, lo aggiunge alla squadra.
Certo.
Un ultimissimo nome, dato che abbiamo ancora un paio di minuti, vado da Alessio e poi da Andrea, perché insomma non c'è la fumata bianca, ma quasi, per Cambiaso, ancora in ottica Juventus, quindi abbiamo letto di questo accordo di massima tra la Juve appunto e il Genoa. Vi chiedo un commento anche.
Deve tremare Alessandro?
Operazione, insomma. Alessio.
Beh, tremare Alessandro. No, ma io... la Juve veramente, indipendentemente dal giocatore, che può essere un giocatore interessante, ma veramente la cosa poi principale, no? lo toccava Andrea quel tasto lì, è capire come vuole giocare la Juventus. Cioè, la mia sensazione, mia personalissima, che non è più come tanti anni fa, dati i miei giocatori, poi in qualche maniera io li metto a posto. Cioè, oggi c'è un livello diverso, molto più evoluto, molto più conoscenze, molti allenatori studiano e preparano le partite in maniera particolare. E quindi non penso che c'è Pogba, lo prendo per giocare dove c'è la Juve, non si capisce neanche se vuole giocare col 4-3-3, non col 4-3-3. Se vuole giocare col 4-3-3 c'è il Chiesa, che alla fine ritornerà il Chiesa a gennaio, quindi gli esterni d'attacco non ce ne hai, perché poi Kulusevski è andato via,
Quadrado ora non lo so, ma non è più quel giocatore che gioca là davanti, quindi veramente indipendentemente da anche la difesa, da De Ligt, andrà via o no, ecco perché questo giocatore qua sì, è un discreto giocatore, è un buon giocatore, però veramente la preoccupazione tra virgolette penso per i tifosi della Juve è capire cosa vorranno fare, che giocatori vorranno prendere. Certo, cambiare un giocatore, ma io ho bisogno di giocatori forti, perché Massimo toccava il discorso di Giorgio Chiellini, la Juve l'anno prossimo proprio a livello di carisma, di spogliatoio e tutto, oltre tecnico sul campo, ma perde un giocatore fortissimo, quindi veramente la Juve in un momento che deve cercare di sbagliare il meno possibile e prendere più giocatori funzionali, poi ha un'idea che ha il suo allenatore.
E io con questo vi saluto e vi ringrazio davvero molto. Ci sarebbero ancora una quantità infinita di messaggi da recuperare, ma mi fanno anche cenno, insomma, che dobbiamo chiudere. Quindi io saluto Massimo Brambati. Grazie Massimo.
Grazie,
a presto.
Ciao a tutti.
Ciao Massimo.
Alessio Tacchinardi, grazie.
Grazie Alessio.
Ciao a tutti, un saluto.
Ed un saluto anche ad Andrea Pier Vincenzi. Grazie
ragazzi,
Andrea.
Buon lavoro, ciao a tutti.
Allora, però, dopo la pausa li recuperiamo, perché ci sono altre domande. C'è l'107 che dice: ve ne ho scritti un sacco. Ecco, adesso man mano vi recuperiamo.
Voi
tutti,
firmatevi
tutti
pure,
quanti, e firmatevi anche così, insomma,
così facciamo nome.
Vi nominiamo.
Cognome e indirizzo.
Nome e cognome, ma l'indirizzo magari no. A tra poco.